con la grandissima voce di Petra Magoni con questo album Ferruccio Spinetti che accogliamo. Giovanni Russo Spena, buonasera, benvenuto alla Città Aperta.
Eccoci. Buonasera, buonasera.
Allora, insomma, io come dicevo per telefono quando ci siamo sentiti oggi pomeriggio, è difficile presentare una persona che ha fatto di tutto nella vita, almeno dal punto di vista sociale e politico. Ha ricoperto tutte le cariche, insomma, importanti, istituzionali, senatore. Poi per quanto riguarda la sinistra, io dicevo, hai passato, mi hai consentito tu di darti del tu e quindi mi scuso se anche radiofonicamente, insomma, prego, do del tu a un personaggio di questo tuo spessore, però hai passato un po' tutti i banchi della sinistra, no? E quindi una grande esperienza dal punto di vista socioculturale in questo senso, purtroppo anche tutte le divisioni, diciamo, ti avrei potuto intervistare anche quando abbiamo fatto, diciamo, le puntate sui 100 anni dalla divisione, no, della costola del Partito Comunista e del Partito Socialista.
Io sono stato sono nato nel 68 nella Nuova Sinistra, sono rimasto sempre nella Nuova Sinistra fino ad oggi, a Rifondazione Comunista. Sì, no, sei troppo buono. Io credo di essere stato, ho tentato di essere sempre coerente con i miei valori e i miei principi.
E cosa che già, insomma, non è, anzi io ricordavo che andando rivedendo la tua, così adesso per fare un piccolo excursus sulla tua, come dire, biografia politica, che sei stato uno fra gli unici a votare, non a votare a favore, no, delle, diciamo, dell'incriminazione, quindi della, diciamo, dell'autorizzazione a procedere in Parlamento di Craxi.
Perché parliamo... io sono appunto un giurista garantista, di me, il mio mestiere è quello di essere docente appunto di diritto, e come tutti i costituzionalisti democratici, allora, certo, quando io ho votato contro la carcerazione preventiva era, come dire, era un po' più difficile.
E infatti quello volevo dire.
Oggi invece poi sono tutti d'accordo, quasi tutti i giuristi al 99% danno ragione, giuristi democratici danno ragione a questa posizione, cioè no al carcere preventivo,
certo,
e in ogni caso il carcere come sanzione di ultima istanza e quindi necessità,
ecco, allora ti faccio, perché noi
misure alternative,
assolutamente, questo, guarda, allora approfitto di questo tuo intervento perché chiaramente sei stato chiamato da noi perché stiamo facendo come tutti un lavoro importante e quindi anche tu hai scritto un bell'articolo sul Left in questa settimana riguardo a questa esperienza drammatica di questo paese e quindi ne parliamo fra un attimo, però mi viene da pensare appunto intanto due domande politiche: che cosa ne pensi di questa riforma, no, che in qualche maniera Draghi ha messo lì?
Penso che la riforma Cartabia sia uno stadio più avanzato, quindi permette una discussione più avanzata rispetto al progetto Bonafede, che era un progetto molto molto giustizialista, legato esclusivamente ad un aumento delle sanzioni e comunque un progetto che vedeva nel carcere in qualche modo la centralità del giudizio penale. La Cartabia, che tra l'altro è una costituzionalista di mestiere, quindi conosce bene la legalità costituzionale, ha tentato una mediazione, certamente, come dire, insufficiente dal nostro punto di vista, però è una mediazione che può essere ulteriormente corretta e portata avanti. Non condivido invece le posizioni, per esempio, che hanno assunto oggi i 5 Stelle con la presentazione di emendamenti invece tutti, come dire, di destra, lasciatemelo dire così, nei confronti della mediazione della Cartabia, mentre invece lo spostamento iniziale della Cartabia andava in qualche modo rafforzato con una logica di maggiore garantismo. Ma insomma, in Italia la situazione purtroppo dal punto di vista della cultura giuridica rispetto anche ad altri paesi è molto arretrata, pur essendo il paese di Cesare Beccaria e il paese dei grandi garantisti, in Italia purtroppo anche per responsabilità di una destra molto giustizialista, pensate a quello che, anche un po' alle cose incredibili e volgari che ogni giorno Salvini, la Meloni dicono in questo senso, ma anche al fatto che la giustizia penale in Italia non si è potuta mai riformare perché Berlusconi era un tappo, insomma, aveva sempre utilizzato le possibili riforme del giudizio penale semplicemente per salvare se stesso e le proprie aziende. Quindi in Italia usciamo da 25 anni in cui un dibattito che all'estero c'è stato, un dibattito serio ed equilibrato, non è stato mai possibile. Quindi diciamo che la riforma Cartabia è un primo passo che andrebbe molto migliorato.
Anche per entrare in Europa, perché giustamente l'Europa...
giustamente l'Europa e la Corte di Strasburgo sono su posizioni più avanzate rispetto a quelle italiane.
Ma poi noi cittadini purtroppo paghiamo questo fatto che la lunghezza dei processi, non solo dal punto di vista penale, rischia di, no, appunto, di non far poi condannare nessuno, ma anche dal punto di vista civile ci rinunci anche a fare i processi.
Ma no, guarda... Guarda, noi in Italia abbiamo un giudizio civile che è assurdo, ha una durata incredibile, è inaccettabile ormai anche per la velocità e la dinamica stessa dell'economia mondiale. Abbiamo un diritto del lavoro che non esiste più, un diritto del lavoro in cui praticamente le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori non esistono più, è tutto nelle mani dei concordati che vengono guidati quindi dalle parti più forti, quindi dalle parti padronali. E abbiamo purtroppo un giudizio penale, quello di cui parlavamo prima, in cui la riforma Cartabia, pur così mite, pur così mediocre, lasciatemi usare questo aggettivo, è un passo più avanzato rispetto alla situazione attuale.
Allora ti faccio entrare subito appunto su questo ricordo dei 20 anni, no? Perché Draghi sì. È stato a Santa Maria Capua Vetere, appunto, insieme sì. Diciamo è stata una delegazione statale dello Stato. Prima sì. Andrea Purgatori ha detto è stato comunque importante, non perché non è che si è visto in passato, e in questi 20 anni non si è visto qualcuno che ha chiesto scusa. E però partendo da questo, no? E quindi tu hai scritto appunto ieri Napoli e Genova, oggi Sassari, San Gimignano e Santa Maria Capua Vetere, ma certo. È vero che Draghi è andato giù, però noi sappiamo adesso, come ce lo dice anche l'Europa, che ci dà un triste primato da questo punto di vista: 27 condanne per trattamenti inumani e degradanti e addirittura tortura, il termine tortura insomma ancora usato in Europa nel 2021 è veramente paradossale. Del resto ha respinto, no, la Corte di Strasburgo addirittura un ricorso di alcuni poliziotti, certo. Allora, ma secondo te appunto dal punto di vista proprio politico, ma questo paese è ancora così tanto, lo chiedevo appunto anche a Purgatori, nel senso che noi abbiamo ancora questa presenza forte, cioè non di un paese, non abbiamo mai avuto, no, una sinistra e una destra che si potessero contrapporre in maniera civile e democratica, no? Lo diceva anche insomma alcuni giornalisti che hanno anche rappresentato la destra in Italia, ma com'è noi abbiamo invece questo anche oltranzismo quasi, insomma, cioè lo Stato, cioè lì è lo Stato, no? E non solo a Bolzaneto.
Sì, ma perché in Italia praticamente è crollato lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto, diciamo sempre noi giuristi democratici, fonda sostanzialmente su due grandi pilastri. Uno è la legalità costituzionale, e quindi per quanto riguarda la questione, il tema che stiamo trattando, l'articolo 27 della Costituzione, cioè sul fatto che hanno voluto tutti i costituenti, diciamo da quelli cattolici come Aldo Moro, che ha scritto una parte di questo articolo, a Terracini, a Togliatti, a Nilde Iotti e così via. E quindi dopo una lunga discussione all'unanimità si disse il carcere in Italia e il diritto inteso come sanzione devono essere l'ultima istanza, ma vi è una necessità di riabilitazione dei condannati, che ovviamente devono pagare la propria pena, ma devono nello stesso tempo essere reinseriti all'interno della società. L'altro grande pilastro è quello che già il pretore romano, figuratevi che già il pretore romano, e siamo infatti in Italia, chiamava l'habeas corpus, cioè quando tu arrestato, condannato, anche per i peggiori reati, sei nelle mani di un ufficiale dello Stato, di un funzionario dello Stato, devi essere tutelato, e il funzionario dello Stato deve tutelarti come se tutelasse la propria stessa vita. Ecco, allora, quello che è avvenuto alla caserma di Bolzaneto, quello che è avvenuto alla Diaz, sono esattamente la negazione di questi due diritti fondamentali dello Stato di diritto e della legalità costituzionale. Non a caso la Corte di Strasburgo, che tu giustamente citavi, nella famosa sentenza di 15 anni fa, una delle tante, perché poi l'Italia è stata condannata più volte dalla Corte di Strasburgo, ma nella più importante sentenza ha scritto che a Genova nel 2001, cito fra virgolette a memoria, ma lo abbiamo detto in tutte le scuole, in tutte le assemblee mille volte, c'è stata in Italia la più grave sospensione dei diritti umani in Occidente dal dopoguerra. E aggiunge una cosa importante che risponde alla tua domanda, cioè l'Italia è colpevole di tortura e le più alte istituzioni dello Stato hanno garantito l'impunità di chi ha commesso questi reati e questi delitti. Allora è questo il punto. Qui siamo di fronte a una nuova strage del 12 dicembre 69 di Milano, cioè siamo di fronte ad uno spartiacque, ad una mutazione antropologica sul piano penale. Cioè quello che è successo a Genova di fronte a un movimento del tutto pacifista e l'assalto a un movimento pacifista che voleva esclusivamente cambiare le cose, un assalto dovuto al fatto che faceva paura un movimento che ormai 300.000 persone in Italia e milioni nel mondo metteva insieme, voglio dire, dalle suore agli ambientalisti più radicali, ai lavoratori, alle lavoratrici e così via, questo movimento faceva paura ad un potere che si globalizzava. È tutto qui, cioè la giustizia segue sempre in qualche modo le dinamiche del potere. Il potere si sentì debole di fronte a questo movimento e decise la mattanza, una mattanza che altre volte, devo dire, è passata sotto silenzio. Come
però il problema è che se parliamo appunto sempre solo di potere così in senso lato, no? Citavi appunto il dicembre 69, quindi da Pino Pinelli.
Io dicevo
la copertura politica, ecco, la copertura politica che tu...
Io parlo del potere in senso lato perché i dirigenti politici in questione, che io ho citato tante volte, che cito anche adesso nell'ultimo, sto citando il mio articolo sull'Est, ma è uscito anche oggi a Genova il testo, un libro che abbiamo scritto a più mani insieme a Marco Bersani, a Maffione eccetera, che si chiama appunto Da Seattle a Genova. E appunto il racconto è questo, cioè il potere inteso come potere e il dominio della finanza si globalizzava. Poi è chiaro che ci sono, come dire, ci sono i rappresentanti politici del potere, che però sono delle marionette in verità.
In questo momento
il potere
forse
ce l'hanno in mano. Le marionette che noi a Genova abbiamo visto il ministro Castelli della Lega che stava nella caserma di Bolzaneto, assisteva alle torture, faceva finta di nulla, avevamo Fini che stava lì, è stato per 48 ore, guidava la polizia e faceva finta di non vedere nulla. Abbiamo avuto gli alti
cariche dello Stato
e funzionari delle cariche dello Stato. Pensiamo alle figure che allora erano i di Gennaro, eccetera, insomma, figure che oggi sono diventate importanti gangli, tra l'altro, del potere economico. E insomma, io ricordo Gabrielli, che era un funzionario ancora oggi molto importante, oggi dirige i servizi segreti, che in qualche modo era sconvolto. Gabrielli disse, ma dopo Genova, con una profonda autocritica, allora era il capo della polizia, quindi non uno qualsiasi, disse, mai più Genova, mai più torture, e qui veramente è morta la sindacalizzazione della polizia, bisogna cambiare strada. Purtroppo, e questo perciò io cito Santa Maria Capua Vetere, San Gimignano, eccetera, purtroppo abbiamo dovuto prendere atto dopo 20 anni che non avevano affatto cambiato strada e che invece quelle pratiche, anche per l'impunità e l'immunità assicurata dai dirigenti politici, assicurati dai settori della magistratura, quelle pratiche continuavano e la tortura è diventata sistematica. Questa è la tortura, è un punto importante, perché molti processi di Genova, io l'ho seguito pure come giurista, molti processi, come ha detto il pubblico ministero Zucca anche in un'intervista l'altro giorno, molti processi sono finiti in prescrizione oppure con condanne molto 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 lievi, perché non c'era il reato di tortura. Perché adesso soprattutto in verità la Lega, quando io ero in Parlamento, era la Lega che faceva ostruzionismo, bloccarono la possibilità che il reato di tortura fosse messo nel codice penale. Voglio dire, a me infatti ha fatto impressione 3 giorni fa la dichiarazione della Meloni, voglio dire, che è la segretaria di un partito che perlomeno nei sondaggi, questo è gravissimo.
Potrebbe essere leader del centrodestra, certo.
Appunto, passa per essere la leader del centrodestra, che ha detto che ha presentato una proposta di legge per l'abrogazione del reato di tortura, cioè per l'eliminazione di questo reato, adducendo questa motivazione, perché altrimenti la polizia nelle carceri e quindi la polizia penitenziaria non può svolgere più il proprio mestiere.
Certo, cioè la non Meloni è bastato Cucchi, insomma. Certo.
Appunto, oggi dopo Cucchi, dopo Aldobrandi, eccetera, la Meloni pensa che la polizia nelle carceri e che gli agenti carcerari quindi debbano torturare per fare il proprio mestiere. Cioè siamo, ecco, tu mi dicevi questa contrapposizione destra-sinistra. La verità è che noi abbiamo una destra in Italia che è una destra urbanista sul piano della giustizia, abbiamo una destra tipo Orbán, tipo Kaczynski, cioè non abbiamo una destra liberale.
Non abbiamo
destra
liberale.
Questo è un punto fondamentale.
Quello che chiede a Montanelli. Giovanni Russo Spena, noi ti ringraziamo tanto, anche perché insomma sono contributi sociali, culturali e politici, oltre che addirittura qui parliamo di diritto e quindi a materia tua. Insomma, in queste giornate tristi, speriamo che questo paese abbia, ecco, una speranza, scusando la ridondanza delle parole. Quindi, insomma, casomai ti disturberemo, visto che...
Certo, adesso... mi fa molto piacere. Quando volete ringrazio voi, perché mi sembrano trasmissioni molto molto importanti, anche e soprattutto per le ragazze, per i giovani che non hanno vissuto quel periodo. Grazie,
grazie ancora,
a voi.
Buona serata, grazie, grazie.
In the studio, all of them, kicking off with New Order, playing live, singing live with Blue Monday.